Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari. Parte prima, primo capitolo. Uno scoglio sfuggente. Il 1866 fu un anno particolare, caratterizzato da uno strano, misterioso avvenimento che certamente nessuno avrà dimenticato. A parte le dicerie che mettevano in agitazione le popolazioni della costa ed eccitavano l'opinione pubblica nelle zone continentali, la gente di mare ne era particolarmente scossa. Commercianti, armatori, comandanti di navi, piloti europei e americani, ufficiali delle marine militari di tutti i paesi e, infine, i governi dei diversi stati dei due continenti si preoccuparono profondamente del fenomeno. Da qualche tempo, parecchie navi, incrociando in alto mare, si erano imbattute in una massa enorme, qualcosa di oblungo, fatto a fuso, a volte fosforescente e molto più grande e più veloce di una balena. Le varie relazioni nei giornali di bordo concordavano quasi esattamente riguardo alla struttura dell'oggetto o del bizzarro essere che fosse, sulla sua straordinaria agilità di movimenti, sulla sua velocità e sulla particolare vitalità di cui appariva dotato. Se si trattava di un cetaceo, era assai più grande di quelli che la scienza aveva fino ad ora classificato. I più famosi naturalisti non avrebbero mai potuto ammettere l'esistenza di un simile mostro, se non nel caso che l'avessero visto con i loro propri occhi. Calcolando una media delle diverse osservazioni, respingendo le caute valutazioni che attribuivano alla cosa una lunghezza di 60 metri e anche quelle evidentemente esagerate che la descrivevano larga 300 e lunga quasi un chilometro, si poteva affermare che quel mastodontico essere superava di parecchio le dimensioni stabilite dagli ittiologi, sempre che il mostro esistesse veramente. Ma indubbiamente esisteva. Il fenomeno di per sé stesso non si poteva più confutare e, poiché la mente umana di solito è attratta da tutto ciò che è straordinario, è facile comprendere l'emozione prodotta in tutto il mondo da quella soprannaturale apparizione. Nelle nazioni tradizionalmente più severe, come l'Inghilterra, l'America, la Germania, il caso suscitò viva preoccupazione, ma in molti altri paesi venne preso alla leggera e messo in ridicolo. Nei grandi centri il mostro divenne l'argomento di moda. Se ne scherzava nei caffè concerto, i giornali ne facevano oggetto di burle nella rubrica umoristica, nei teatri se ne cantavano le straordinarie qualità. I giornali, a corto di notizie, riportarono a galla vecchie storie di mostri. Allora, nelle società e nelle pubblicazioni scientifiche, scoppiò una polemica interminabile tra quelli che credevano al fenomeno e gli increduli. La questione accese gli spiriti, i giornalisti di parte scientifica in lotta contro gli umoristi versarono fiumi di inchiostro. La battaglia continuò per 6 mesi, con alterna fortuna ed esito incerto, ma a poco l'umorismo sconfisse la scienza e la faccenda del mostro si concluse tra le risate universali. Così, nei primi mesi dell'anno 1867, l'argomento sembrava ormai dimenticato, quando accaddero altri fatti che vennero presto a conoscenza del pubblico. Allora il fenomeno apparve sotto una luce nuova. Non si trattava più di un problema scientifico da risolvere, bensì di un pericolo serio e reale dal quale bisognava difendersi. La questione assumeva così un aspetto ben diverso e il mostro ridiventò l'isola, roccia, scoglio. Uno strano scoglio, sfuggente, che non si poteva né misurare né raggiungere. Il 5 marzo 1867, la Moravian della Montreal Ocean Company, in navigazione notturna, urtò con la fiancata contro uno scoglio che non era indicato in nessuna carta nautica. Data la violenza dell'urto, la nave, che sotto la spinta combinata del vento e dei suoi 400 cavalli vapore procedeva a 13 nodi all'ora, sarebbe certo colata a picco, con i suoi 237 passeggeri, se lo scafo non avesse dimostrato una resistenza a tutta prova. Il fatto era accaduto verso le 5 del mattino, quando cominciavano ad apparire le prime luci. Gli ufficiali di guardia si erano precipitati a esaminare l'oceano con scrupolosa attenzione, ma non avevano visto nulla, se non un forte risucchio a circa 600 metri di distanza, come se in quel punto l'acqua fosse fortemente agitata. Immediatamente era stato eseguito il rilevamento e la Moravian aveva continuato la sua rotta senza apparenti danni. Aveva urtato contro una roccia sommersa o contro qualche grosso relitto? Impossibile dirlo. Rientrata in porto, si riscontrò che una parte della chiglia era stata strappata. Il fatto, per quanto molto grave, sarebbe forse stato presto dimenticato, come molti altri di quel genere, se qualche tempo dopo non ne fosse accaduto un analogo nelle medesime condizioni. Ma, sia a causa della nazionalità della nave vittima dell'infortunio, sia per la reputazione della compagnia armatrice, la Cunard, la cosa ebbe una risonanza enorme. Era il 13 aprile, con mare calmo e brezza leggera. La Scotia si trovava a 15 gradi e 12 primi di longitudine e a 45 gradi e 37 primi di latitudine, navigando alla velocità di 13 nodi, sotto la spinta dei suoi 1000 cavalli vapore. Alle 16:17, mentre i passeggeri erano riuniti a prendere il tè nel salone principale, fu sentito un colpo, non molto forte, contro la chiglia della nave. La Scotia non aveva urtato, ma era stata urtata e da qualcosa che era più tagliente o più perforante che contundente. La collisione era sembrata così leggera che nessuno a bordo si sarebbe allarmato se i marinai di sottocoperta non fossero risaliti sul ponte gridando: «Affondiamo! Affondiamo!». Il panico si diffuse tra i passeggeri, ma il comandante Anderson riuscì a rassicurarli, spiegando che la Scotia, protetta da ben 7 compartimenti stagni, poteva affrontare senza gravi conseguenze un'eventuale falla. Quindi si recò personalmente nella stiva, dove accertò che già il 5° compartimento era stato invaso dall'acqua. La rapidità con cui era stato inondato dimostrava che la falla era irrilevante. Fortunatamente le caldaie non si trovavano in quel settore. Il comandante diede immediatamente l'ordine di fermare le macchine e mandò un marinaio ad accertare l'entità del danno. Si seppe così che nella carena esisteva una falla larga circa 2 metri. Una via d'acqua di tale ampiezza non poteva certo venire tappata con i mezzi di bordo e la Scotia fu costretta a proseguire il suo viaggio con le ruote semisommerse. Pur trovandosi a solo 300 miglia da Capo Clear, attraccò al molo della compagnia a Liverpool con un ritardo di 3 giorni. Sbarcati i passeggeri, gli ingegneri esaminarono la nave. Ciò che videro li sorprese. 2 metri e mezzo sotto la linea di galleggiamento si apriva una fessura a forma di triangolo isoscele i cui bordi si presentavano tagliati nettamente, tanto da sembrare opera di uno strumento meccanico. Bisognava quindi dedurre che l'oggetto perforante fosse fatto di un metallo speciale e che, dopo essere stato lanciato con incredibile forza, al punto di squarciare una lamiera di 4 cm di spessore, si fosse ritirato da sé con un movimento all'indietro, assolutamente inspiegabile, tanto rapidamente che la manovra di retromarcia non aveva lasciato alcun segno sui bordi della falla. Quest'ultimo strepitoso episodio appassionò di nuovo l'opinione pubblica. Da quel momento tutti gli infortuni navali non provocati da una causa ben chiara vennero attribuiti al mostro e su quel fantastico essere si scaricarono le responsabilità di tutti i naufragi, il cui numero purtroppo era in aumento. Sulle 3.000 navi che ogni anno vanno perdute, 200 scompaiono senza lasciare traccia e il mostro fu accusato di averle trascinate a picco, oltre che di aver reso pericolose le linee di navigazione tra i vari continenti. E nuovamente la stampa si scatenò, chiedendo fermamente che i mari fossero di una buona volta liberati dal misterioso cetaceo. Matteo Giganti.